Per voi ragazzi le fiabe. E alle 17.45 il ponte, incontro con la parola, a cura di Don Leonardo Biancalani. Alle 19.30 il radiogiornale della Radio Vaticana in differita. Alle 19.40 le anticipazioni de Il Ticino, settimanale della Diocesi di Pavia, a cura del dottor Alessandro Repossi. Alle 19.50 le preghiere dei bambini, alle ore 20 il Santo Rosario in famiglia, l'omelia della messa del giorno e a seguire le preghiere della sera. Alle 21.10 vivere oggi la nostra fede, rubrica cura di Francesco Vitale. Alle 22.30 la preghiera di Compieta e a seguire il notturno di Radio Mater. Rinnovando a tutti voi l'augurio di una buona e serena giornata, proseguiamo le nostre trasmissioni con il notiziario da Radio In Blu.
In Blu 2000 News.
Buongiorno da Antonella Mitola. In Medio Oriente, Israele ha lanciato un attacco all'Iran in risposta al raid della scorsa settimana, colpendo una base militare nella provincia di Esfahan, nella zona centrale del paese. Lo spazio aereo su Teheran e in altre città è stato chiuso per alcune ore. L'Agenzia Atomica Internazionale precisa che non ci sono danni agli impianti. Esplosioni sono state registrate anche nel sud della Siria e in Iraq, riferiscono i media della Turchia, mentre nel nord di Israele sono risuonate le sirene di allarme. Gli Stati Uniti erano stati avvisati, dice un alto dirigente americano, precisando che Washington non ha però avallato l'operazione. E poco fa la notizia che l'Iran dice di non pianificare una ritorsione immediata, secondo quanto riporta l'agenzia russa TASS. Gli Stati Uniti inoltre hanno bloccato con il veto la bozza di risoluzione del Consiglio di Sicurezza dell'ONU che raccomandava l'adesione piena della Palestina alle Nazioni Unite. E continua la guerra anche in Ucraina, sono almeno 8 morti, inclusi 2 bambini, le vittime degli attacchi lanciati dalla Russia la notte scorsa nella regione di Dnipropetrovsk, a est del paese. Lo ha reso noto su Telegram il ministro degli interni ucraino Klimenko, aggiungendo che almeno 18 persone sono rimaste ferite. E dal canto suo Kiev ammette di aver abbattuto un bombardiere russo a lungo raggio. Voltiamo pagina, sale il numero degli immigrati che muoiono nel Mediterraneo nel tentativo di raggiungere l'Europa. Una volta sbarcati la loro condizione resta difficile, lo sottolinea il centro Astalli, servizio dei gesuiti per i rifugiati.
Dopo viaggi sempre più lunghi e pericolosi, con 3.100 morti in un anno nel Mediterraneo e a causa di politiche migratorie senza coraggio e creatività, i migranti patiscono sempre più esclusione, precarietà e marginalità, accusa il rapporto 2024 del Centro Astalli, della rete mondiale del servizio gesuiti per i rifugiati. E infatti, dicono i dati, tutte le 8 sedi italiane del centro hanno contato più richieste di aiuto per cibo, alloggio, servizi sanitari e altro ancora. Sotto accusa le risposte politiche alle stragi in mare, fatte di contrasto alle attività delle navi umanitarie e di accordi con altri paesi per scoraggiare le partenze e aumentare i rimpatri. Paolo Fucili, linea allo studio.
Alleanza Verdi e Sinistra hanno deciso di candidare Ilaria Salis per le elezioni europee. La decisione è stata presa in accordo con il padre dell'insegnante, attualmente detenuto in carcere in Ungheria. Il calcio: Roma e Atalanta volano in semifinali in Europa League. I giallorossi, che già avevano battuto il Milan a San Siro, hanno superato i rossoneri per 2-1 all'Olimpico. L'Atalanta, dopo l'impresa ad Anfield, ha frenato a Bergamo il Liverpool, che non è andato oltre lo 0-1. È tutto, grazie per l'ascolto.
Meteo. Bene ritrovati all'ascolto, queste le previsioni del tempo. Al nord, tempo stabile al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi, maggiori addensamenti sulle Alpi centro-orientali. Al pomeriggio locali fenomeni in Alto Adige con neve oltre 1400 metri, invariato altrove. In serata nella notte ancora cieli sereni o poco nuvolosi, locali fenomeni sulle Alpi con neve oltre 1100-1300 metri. Al centro, al mattino piogge sparse sul versante adriatico con neve fin verso i 1000 metri, sereno poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio generale miglioramento con cieli per lo più soleggiati. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi. Al sud al mattino tempo instabile con piogge sparse e neve in Appennino oltre 1000-1200 metri, sole prevalente sulla Sardegna, al pomeriggio ancora precipitazioni sparse sulle regioni ioniche e Sicilia orientale, soleggiato altrove. In serata tempo in generale miglioramento con ampie diffuse schiarite. Temperature minime in calo al nord e sulle isole maggiori e stabile un lieve rialzo al centro-sud, massimi in aumento al centro-nord e sulla Sardegna, in calo al sud e sulla Sicilia. Le previsioni del tempo sono a cura del Centro Meteo Italiano.
Meteo.
Radio Mater, la radio che porta la Chiesa in casa e che tutti riunisce nell'amore come una sola famiglia.
Dalle frequenze di Radio Mater trasmettiamo ora Patologie Moderne, rubrica di medicina a cura dei medici del San Raffaele di Milano. Questa mattina conduce la trasmissione la dottoressa Arianna Casiraghi, ginecologa dello stesso ospedale. La dottoressa ci parlerà della menopausa, cosa succede al corpo della donna e come affrontare al meglio questo periodo delicato. Augurando a tutti voi un buon ascolto, diamo la parola alla dottoressa per la trasmissione.
Buongiorno a tutti, allora come anticipato questa mattina affronteremo insieme il tema della menopausa. È importante iniziare dicendo che la menopausa non è una malattia, ovviamente è un periodo normale della vita di ciascuna donna, che però porta a dei cambiamenti che è giusto conoscere per poterli affrontare al meglio. La menopausa viene definita come cessazione delle mestruazioni per almeno 12 mesi consecutivi, indipendentemente da altre cause sottostanti o patologiche. In Italia l'età media della menopausa va dai 45 ai 55 anni e si può parlare di menopausa per circa 10-15 anni dopo la diagnosi. Il periodo che precede la menopausa è definito premenopausa, può avere una durata variabile e è caratterizzato da un'iniziale modificazione dei cicli che possono diventare più brevi, più lunghi, ravvicinati o allungarsi, possono essere molto abbondanti, particolarmente dolorosi. In questa fase può permanere un certo grado di fertilità. Successivamente arriva quello che viene definito la transizione menopausale o perimenopausa, durante il quale possono comparire i primi sintomi della menopausa che a breve vedremo insieme, e si può parlare di transizione menopausale a partire da 2 fino a 10 anni dopo questa diagnosi. Postmenopausa sono gli anni che seguono appunto la transizione menopausale. Abbiamo visto che l'età media si aggira intorno ai 45-55 anni, pertanto una menopausa che arriva successivamente, quindi dopo i 55 anni, viene definita tardiva. Una menopausa che arriva prima dei 45 anni viene definita prematura, mentre una menopausa molto molto anticipata, addirittura prima dei 40 anni, è definita precoce. In questo caso invece si entra nella patologia, quindi diventa un problema di salute che va affrontato con lo specialista. Quali sono pertanto i sintomi della perimenopausa, quindi del periodo che precede la cessazione completa del ciclo mestruale? Abbiamo parlato di irregolarità, pertanto un ciclo mestruale che presenta delle caratteristiche un po' anomale rispetto a quelle che ha sempre presentato. Pertanto i cicli possono durare di più, durare di meno, saltare, ritornare dopo qualche mese, essere molto molto scarse, essere molto molto abbondanti. Non per tutte le donne sono uguali, quindi ciascuna donna affronterà questo periodo in un modo differente. In questa fase possono comparire i primi sintomi della menopausa, quindi le vampate, questa sensazione di calore e di sudorazione importante. Ci può essere una modificazione del tono dell'umore in circa il 10% delle pazienti. Noi riscontriamo irritabilità, senso di affaticamento, senso di stanchezza, anche perché in questa fase si modifica la qualità del sonno, che spesso peggiora, quindi ci può essere insonnia e affaticabilità. Nelle donne che soffrivano o soffrono di cefalee, questa fase è caratterizzata da un aumento delle cefalee, sia come frequenza, sia come durata, sia come intensità, e iniziano a presentarsi delle alterazioni del peso corporeo. In particolare cambia la distribuzione del grasso corporeo, come poi vedremo. Passata questa fase di irregolarità, che come abbiamo visto può avere una durata variabile, si arriva alla menopausa vera e propria, quindi dopo 12 mesi di cessazione dei cicli mestruali le pazienti sono definite in menopausa. I sintomi della menopausa sono vari e, come abbiamo visto, caratteristici per ciascuna donna. Possono essere presenti tutti, può esserne presente solo uno, possono essere presenti alcuni, o ci sono donne che affrontano una menopausa senza avere nessun tipo di disturbo e nessun tipo di sintomatologia. Di nuovo, la severità e la durata dei sintomi dipendono da ciascuna donna, in particolare dipendono dalla sensibilità di ciascuna donna alla carenza di quegli ormoni che sono gli estrogeni, che sono gli ormoni alla base della prodotti dalle ovaie, che sono alla base della fertilità. Definiamo i sintomi della menopausa in sintomi a breve termine, quelli che compaiono subito, immediatamente, appena cessati i cicli mestruali; sintomi a medio termine, che compaiono 1 o 2 anni successivamente alla menopausa; e sintomi a lungo termine, che invece sono quelli che compaiono più tardivamente, ma che tendono a durare e a peggiorare nel corso degli anni. I sintomi a breve termine sono quelli più conosciuti, se vogliamo. Sono le vampate di calore, che possono essere associate o meno a sudorazioni profuse, tachicardia, quindi sensazione di cuore che batte molto molto velocemente, cefalee e alterazione del ritmo del sonno. A queste si associano spesso, come abbiamo accennato, dei sintomi psicologici, quindi modificazioni dell'umore, irritabilità, tendenza a un calo del tono dell'umore, fino ad arrivare in alcuni casi a una vera e propria depressione, riduzione dell'autostima e un iniziale disturbo della memoria e della capacità di concentrazione. A questi talvolta si associano anche delle modificazioni del corpo, quindi aumento di peso e ridistribuzione del grasso corporeo e dolori e disturbi articolari, soprattutto alle piccole articolazioni, quindi alle mani, ai polsi, le caviglie. La vampata, che cos'è la vampata che è sulla bocca di tutti? La vampata di calore è un fenomeno caratterizzato da una sensazione di intenso calore che spesso parte in corrispondenza del petto, si irradia al collo, al volto e al cuoio capelluto. Molto spesso si associa a un aumento del battito cardiaco con sensazione di palpitazione e dispersione di calore e sudorazione spesso anche molto intensa. Possono essere vampate diurne o notturne. Spesso le pazienti ci dicono che le vampate di notte sono quelle più fastidiose perché sono quelle che interrompono il normale ciclo del sonno e quindi non permettono un corretto riposo. Anche in questo caso la durata e la frequenza è molto variabile e cambia da paziente a paziente. All'inizio della menopausa molte donne sono interessate da questo tipo di sintomatologia, si stima che circa il 75% delle donne all'inizio della menopausa abbia almeno una vampata di calore al giorno. Di queste, dopo 5 anni, il 25%, quindi un quarto delle pazienti che hanno vampate, presentano ancora una sintomatologia che può essere più o meno intensa e delle donne che hanno vampate circa sempre una su quattro ha sintomi particolarmente severi che vanno a influire con le attività quotidiane della paziente che quindi richiedono un trattamento eventualmente per essere ridotte. Non tutte le donne sviluppano vampate di calore, come dicevamo, poiché le vampate sono una sorta di marcatore, un indice di quanto una donna sia sensibile alla carenza di estrogeni. Pertanto spesso una donna molto sensibile alla carenza di estrogeni e che presenta vampate intense è più facile che presenti anche altri sintomi legati alla menopausa, che adesso vedremo. Dicevamo che nel corso della menopausa, all'inizio della menopausa, spesso viene riportato un aumento di peso e una differente percezione del proprio corpo. Infatti nel periodo di transizione menopausale si stima che il peso corporeo aumenti di circa 3-6 kg, dopodiché si ha una stabilizzazione. E il grasso corporeo si ridistribuisce a livello viscerale, quindi si ha una distribuzione a livello dell'addome e essenzialmente dell'addome rispetto alla distribuzione che si aveva prima della menopausa nelle donne, che invece ha una caratteristica di tipo sottocutaneo, viene definita, quindi a livello delle cosce, a livello delle braccia. Questo oltre a infastidire particolarmente la paziente che fa fatica in questa fase a perdere il peso raggiunto, porta anche a un lieve aumento del rischio di sviluppare sindrome metabolica, ovvero patologie cardiovascolari e diabete. I sintomi a medio termine invece sono quelli che dicevamo compaiono dopo 1-2 anni dalla comparsa della menopausa e sono legati alla carenza sempre degli ormoni sessuali, in particolare degli estrogeni, a livello della pelle, a livello delle mucose, a livello dei capelli e delle unghie. E in questo caso si può avere la comparsa di secchezza, soprattutto a livello delle mucose genitali, quindi secchezza vaginale, secchezza vista a livello vescicale, con la comparsa di infezioni, cistiti, infezioni vescicali ricorrenti, prurito, dolore durante i rapporti o addirittura perdite di sangue durante i rapporti per la formazione di piccole lesioni da trauma, aumento della frequenza menzionale, quindi sono donne che spesso hanno necessità di andare frequentemente in bagno con urgenza, e la comparsa di incontinenza, quindi perdita di urina durante la giornata. A questo si può associare un assottigliamento e una sensazione di secchezza della cute di tutto il corpo, la comparsa di rughe, la comparsa di unghie fragili che si rompono, perdita di capelli e dolori, anche in questo caso a livello delle piccole articolazioni, quindi dolori a livello delle dita, delle falangi delle dita, con talvolta addirittura deformità delle articolazioni. La secchezza, come viene definita dalla maggior parte delle pazienti, è un problema che ha una rilevanza importante. Sono stati condotti tantissimi studi che hanno dimostrato che circa il 75% delle donne in menopausa presenta questa problematica, fino a arrivare all'84% a 6 anni dalla menopausa, quindi la quasi totalità delle pazienti in menopausa può avere uno o più dei sintomi di cui abbiamo parlato. La cosa che lascia sempre un po' perplessi è il fatto che, nonostante sia un problema così diffuso, pochissime donne ne parlano e affrontano questo tipo di problematica, sia col loro medico di medicina generale, sia soprattutto con lo specialista ginecologo. Questo è un problema dal punto di vista della paziente, perché esistono delle soluzioni, esistono dei trattamenti che possono essere individualizzati per ciascuna paziente e che portano a un sensibile miglioramento della qualità della vita, con un miglioramento della qualità anche del rapporto di coppia con il proprio partner e una riduzione del dolore durante il rapporto. I trattamenti sono vari, come dicevamo, possono essere sia a base di pomate o ovuli che vengono applicati localmente, quindi a livello vaginale, sia dei trattamenti che vengono assunti per bocca e che agiscono a livello di tutto l'organismo. Prima di affrontare i sintomi a lungo termine, direi che possiamo fare una breve pausa e poi ci risentiamo a breve per concludere.
alle frequenze di Radio Mater stiamo trasmettendo Patologie Moderne, rubrica di medicina a cura dei medici del San Raffaele di Milano. Conduce questa mattina a trasmissione la dottoressa Arianna Casiraghi, ginecologa. Ci sta parlando della menopausa, cosa succede al corpo della donna e come affrontare al meglio questo periodo delicato. Apriamo ora le nostre linee di messaggi SMS o WhatsApp al numero 331-7914523. Se volete potete inviare a questo numero le vostre domande per la dottoressa, oppure potete inviarle anche attraverso l'indirizzo mail diretta@radiomater.org. Proseguiamo la nostra trasmissione ricevendo la parola alla dottoressa per la continuazione della trasmissione.
Allora, abbiamo parlato dei sintomi a breve termine, quindi quelli che compaiono subito, i sintomi a medio termine che possono comparire nei primi anni dall'insorgenza della menopausa, vediamo adesso insieme quelli che vengono definiti sintomi a lungo termine, pertanto quelli che compaiono più distanti dall'inizio della menopausa, dopo qualche anno dalla comparsa della menopausa, ma che spesso poi possono perdurare per più tempo e, se non riconosciuti e trattati, portare a dei problemi. Nei sintomi a lungo termine abbiamo l'osteoporosi, che è una problematica a livello osseo, la comparsa, un aumento del rischio cardiovascolare con la possibile comparsa di malattie cardiovascolari, quindi del cuore e dei vasi, e disturbi cognitivi e della memoria. L'osteoporosi in menopausa è colpisce circa il 5-29%, dal 5 al 29% delle donne dopo la menopausa, quindi quasi un terzo delle donne dopo la menopausa hanno questo tipo di problematica, e in Italia attualmente si stima che circa 5 milioni di persone ne siano affette. È un disordine delle ossa scheletriche e caratterizzato da una perdita della massa ossea, quindi un indebolimento delle ossa che ha degli effetti particolarmente evidenti soprattutto a livello della colonna vertebrale. Questo va tenuto in considerazione perché uno dei rischi più importanti legati alla comparsa di osteoporosi sono le fratture, in quanto le ossa si indeboliscono, e le fratture vertebrali sono una delle situazioni cliniche più comuni associate a questo tipo di problematica. Oltre alla menopausa esistono diversi fattori di rischio che possono aumentare la comparsa e il rischio di osteoporosi, in particolare la costituzione minuta, quindi pazienti molto molto magre, o la familiarità per osteoporosi, o fratture, quindi chi ha mamma, nonna, zie che hanno già subito una frattura per osteoporosi ha un rischio aumentato di svilupparla nel corso della menopausa. Fattori dietetici, una dieta molto povera di calcio, piuttosto che troppo ricca di proteine o di fibre non digeribili come tutti i cibi integrali, una vita sedentaria, l'eccesso di fumo, alcol e caffeina e l'abuso di sostanze lassative, quindi sostanze per regolarizzare l'intestino. Esistono anche delle patologie che aumentano il rischio di sviluppare osteoporosi, la menopausa precoce, quindi andare in menopausa molto molto presto, ovviamente aumenta questo turnover, questa perdita di massa ossea, e quindi aumenta il rischio di fratture. Malattie infiammatorie croniche come la celiachia, il morbo di Crohn e la colite ulcerosa e l'ipertiroidismo. Esistono anche dei farmaci come i corticosteroidi, gli anticoagulanti e gli antiepilettici che, se assunti per lunghi periodi durante la propria vita, possono portare a un aumento del rischio di osteoporosi. l'importanza di ricercare questo tipo di problematica data dal fatto che l'osteoporosi è asintomatica fino alla comparsa della prima frattura, ma in questo caso ovviamente siamo oltre, un po' troppo tardi. Pertanto, una volta che una donna si trova in menopausa, è importante rivolgersi a uno specialista, che può essere il ginecologo, l'endocrinologo, per valutare la salute e lo stato del proprio osso, in modo da valutare insieme il rischio per quella donna specifica di frattura e eventualmente intraprendere una terapia preventiva per evitare che l'osteoporosi compaia. Spesso il trattamento iniziale è una supplementazione di calcio e di vitamina D, e se questa non dovesse essere sufficiente si passa a una terapia ormonale, quindi una terapia che va a ripristinare lo stato ormonale premenopausale e che pertanto porta a una riduzione della perdita di massa ossea. Quindi la cosa importante da sapere quando una donna si avvicina e si approccia alla menopausa è non preoccuparsi, perché è una cosa normale, ma rivolgersi comunque allo specialista per poter fare una prima valutazione, per andare a identificare quelli che sono i fattori di rischio, riuscire a fare diagnosi precoce di determinate problematiche come appunto la patologia cardiovascolare, piuttosto che le alterazioni del metabolismo, il diabete o ancora l'osteoporosi, e andare a individuare, a stabilire un piano di prevenzione individualizzato, eventualmente le terapie necessarie per risolvere le problematiche. Esistono poi dei controlli che vengono suggeriti e consigliati alle donne in menopausa. Il Pap test che viene fatto durante tutta la vita fertile della donna non andrebbe interrotto dopo la menopausa, bensì proseguito secondo screening con ogni 12-18 mesi. L'ecografia mammaria, o ancora meglio la mammografia, anche in questo caso ogni 2 anni secondo lo screening, a meno che la paziente stia assumendo una particolare terapia ormonale, in questo caso generalmente viene consigliato un controllo ogni anno. Il controllo della salute dell'osso viene fatto attraverso un esame che viene chiamato MOC, è una radiografia particolare che va a studiare la composizione dell'osso e viene consigliata a partire dalla menopausa, da ripetere ogni 2 anni se è presente un quadro di normalità o osteopenia, mentre ovviamente in caso di osteoporosi, quindi di patologia, a quel punto viene poi proseguito annualmente. L'ecografia transvaginale, la visita ginecologica, deve essere fatta annualmente, soprattutto se la paziente è in terapia ormonale, e la ricerca del sangue occulto fecale a partire dai 50 anni ogni 2 anni secondo lo screening. Per quanto riguarda la terapia, ovviamente è una terapia che viene spesso adattata a ciascuna paziente. Come dicevamo, la menopausa è differente a seconda della paziente che mi si trova giunge nel mio ambulatorio, pertanto per ciascuna paziente dovrò valutare i rischi e i benefici associati a una possibile terapia. Pertanto una terapia corretta in menopausa deve essere appropriata e personalizzata. Viene generalmente consigliata nelle donne che presentano un sintomo importante, come vampate importanti che vadano a alterare la normale quotidianità di ciascuna paziente, o la presenza di osteoporosi. E solitamente per l'inizio della terapia ormonale si considera un periodo che viene definito finestra di opportunità, è un periodo di tempo durante il quale la terapia ormonale viene considerata sicura e quindi può essere eventualmente proposta e iniziata per il trattamento dei sintomi della menopausa e sono i 10 anni successivi alla comparsa della menopausa. Che cosa fa la terapia ormonale, quindi perché viene proposta? Sostanzialmente è una terapia di sostituzione, quindi io vado a somministrare degli ormoni che possono essere somministrate o attraverso una compressa che viene assunta per bocca, attraverso dei cerotti o delle creme o degli spray, e che vanno a sostituire gli ormoni che non vengono più prodotti normalmente dall'organismo della paziente. Non esiste un dosaggio ideale, generalmente le terapie ormonali vengono studiate e adeguate, adattate a ciascuna paziente, cercando di mantenere un dosaggio ridotto, quindi il minor dosaggio per efficace. Le donne che iniziano una terapia ormonale devono essere seguite dallo specialista, devono fare una visita annuale per controllare che la terapia stia funzionando bene, che siano soddisfatte, che siano felici, che non abbiano avuto disturbi o particolari fastidi durante l'assunzione della terapia. Non esiste un limite di tempo in realtà per la durata ormonale, anche se questa dovrebbe essere comunque ridotta dopo, a partire dai 60 anni di età, ovviamente alla terapia ormonale esistono numerose alternative, che possono essere alternative naturali o alternative meccaniche, che devono essere valutate di volta in volta con lo specialista per poter di nuovo adattare la terapia e personalizzarla a seconda della paziente che mi trovo di fronte. Io vi ringrazio per l'attenzione, ho concluso e se per qualsiasi domanda sono disponibile a rispondere. Adesso facciamo di nuovo una breve pausa.
Dietro me li segnerò nel diario della vita e terrò quei vecchi fatti cuori nel presente mio, di bianco e rosso vestirò, sarò un angelo per te, quella donna che puoi stringere sul cuore, ma se occorre come il sole i tuoi sensi accenderò e piano piano poi li spegnerò, donna con te, di me sa che sai, donna con te, se tu lo vuoi. Già forzando la mia serratura, ma la porta del mio cuore all'improvviso si aprirà ed un'altra donna uscirà. Sarò una donna che ritrova la sua femminilità e te la regalerà, donna che ti sa stupire solo con la sua semplicità, che ti amerà. Cielo su di noi, questa mia età colorala se vuoi, e le notti in bianco e nero quelle le cancello, perché donna io con te sarò.
Dalle frequenze di Radio Mater stiamo trasmettendo Patologie Moderne, rubrica di medicina a cura dei medici da San Raffaele di Milano. Questa mattina conduce la trasmissione la dottoressa Arianna Casiraghi, ginecologa dello stesso ospedale. La dottoressa ci ha parlato della menopausa, cosa succede al corpo della donna e come affrontare al meglio questo periodo delicato. Apriamo ora le nostre linee telefoniche. Se volete intervenire e parlare con la dottoressa, il numero da comporre è 031 646 000. Potete anche inviare i vostri messaggi SMS o WhatsApp al numero 331 79 14 523, oppure scrivere una mail all'indirizzo diretta@radiomater.org. Ecco, dottoressa, abbiamo una prima telefonata, abbiamo con noi Silvia da Bergamo.
Pronto? Silvia, buongiorno.
Buongiorno, dottoressa, grazie della bella esposizione, anche se magari ho perso qualche passaggio. Allora, io ho 50 anni, sono andata in menopausa, adesso ne ho 67, ma proprio recentemente mi è stato indicato di fare la MOC. E il valore che è risultato è di -2,7, non mi ricordo adesso la di -2,7, quindi è quasi una osteoporosi. Cosa devo fare? Io prendo regolarmente, perché ho anche una tiroidite, prendevo regolarmente la vitamina D, 100.000 milligrammi, e il calcio nel sangue è sempre risultato perfetto. Adesso con questa mocca, con questo valore così basso, sono un pochettino preoccupata. Cosa devo fare? Allora. Grazie. L'ascolto, scusi dottoressa, l'ascolto alla radio. La saluto.
Perfetto. Arrivederci.
Grazie, allora. Grazie, buon lavoro, grazie.
Allora, grazie Silvia. Allora, sicuramente il valore di 2,7 è un valore inferiore rispetto ai limiti, che normalmente sono 2,5, è inferiore di...
Ecco, dottoressa, le leggo un messaggio che ci ha inviato Stefania e dice: buongiorno dottoressa, sono Stefania, sono in menopausa dal 3 luglio 2022, a 47 anni, ho avuto le vampate forti, non dormivo la notte, non ho potuto fare la cura ormonale perché ho mia sorella malata di tumore al seno. Le volevo chiedere, a ottobre 2023, dopo più di un anno senza ciclo, mi è tornato il ciclo un paio di giorni. Sono andata al ginecologo, tutto ok, ho fatto il pap test e è uscita un'infezione che ho curato con ovuli. Un mese fa mi è tornato di nuovo il ciclo un paio di giorni, è normale? Grazie di cuore.
Allora sì, può essere normale, come abbiamo detto non tutte le donne presentano le stesse caratteristiche e la menopausa è definita dopo 12 mesi di ciclo se questo non ricompare. Può capitare, talvolta capita, che il ciclo ricompaia anche dopo 11-12 mesi. A quel punto è come se si azzerasse tutto, ripartissimo tutti da zero. Questo dipende dal fatto che le ovaie talvolta mantengono una funzionalità residua che a un certo punto si riattiva. Quello che si può fare in questi casi è monitorare la situazione, quindi osservare quello che succede ai cicli, succede ai sintomi e proseguire ovviamente i controlli dal proprio ginecologo, ma se non compare nulla di anomalo è una situazione assolutamente normale che può protrarsi anche per qualche anno. Se i cicli sono molto abbondanti, a questo punto il ginecologo potrà intervenire consigliando una terapia particolare.
Un altro messaggio, dottoressa. Buongiorno, volevo sapere se le pastiglie fanno perdere il peso. Sono magra e quando mi hanno detto che fanno perdere peso non le ho prese più. E poi costano anche tanto, non so cosa fare, ho molti dolori, tutto quello che lei ha detto io ce l'ho. Ho 53 anni, avevo 47 quando sono andata in menopausa. Grazie, Romina.
Allora, Romina, pastiglie immagino intenda la terapia ormonale, no, non fanno perdere peso, ma evitano di aumentarlo, ecco, questo eventualmente sì, ma non sono delle pillole dimagranti, quindi se lei è già magra non verosimilmente le permettono di mantenere lo stesso peso. Esistono diverse terapie ormonali. Quindi se quella che ha provato aveva un costo elevato o per qualsiasi motivo le dava dei problemi, può parlare col proprio medico, col proprio ginecologo, rivolgersi a un ginecologo che si occupa di menopausa per andare a definire una terapia che le permetta di tenere sotto controllo i sintomi senza avere ripercussioni a delle terapie. Esistono delle terapie che sono prescrivibili col sistema sanitario, che quindi hanno un costo affrontabile, terapie, come dicevamo, non solo che si assumono per bocca, ma che possono essere somministrate attraverso il posizionamento di cerotti o di creme o di spray, e che hanno un impatto anche ridotto sul metabolismo e sul peso, e che però controllano molto bene i sintomi della menopausa. Se lei ha 53 anni e è andata in menopausa a 47, si può ancora valutare eventualmente di iniziare una terapia a basso dosaggio per controllare i suoi disturbi.
Riceviamo ora una mail e dice: buongiorno, sono in menopausa da circa 18 anni, da 10 anni, ne ho 63 e da tempo ho il fastidioso disturbo dell'urgenza menzionale che ha avuto beneficio con la cura ormonale. Il farmaco che uso è un anello, dice una marca che però non so se si può citare, okay. Il quale però è particolarmente difficile da trovare e spesso scompare al commercio. Non ho avuto nessun beneficio con la ginnastica del pavimento pelvico e neppure con i farmaci Toviaz, Betmiga e simili. Da 3 anni faccio la MOC, evidenziava la presenza di osteoporosi e osteopenia. Sarebbe indicata la terapia ormonale per via generale o sarebbe sufficiente l'anello vaginale? Grazie per l'interessante trasmissione, e però non è firmato.
Allora, a 63 anni, dopo 10 anni dalla menopausa, la prosecuzione o il cambiamento di una terapia ormonale deve essere valutata attraverso una visita specialistica, in quanto se non esistono particolari fattori di rischio propri o familiari, si può decidere di proseguire o di cambiare terapia, quindi cambiando la modalità di somministrazione, quindi passando da un anello eventualmente a una terapia per bocca, o una terapia che venga assunta e assorbita attraverso la pelle. Questo sia per il discorso dell'osteoporosi, sia per il discorso dell'urgenza. Per quanto riguarda l'osteoporosi, se è un'osteoporosi conclamata e se c'è stato un peggioramento durante anche l'assunzione della terapia ormonale, vale la pena fare una valutazione con un endocrinologo che eventualmente può impostare una terapia mirata per l'osteoporosi, che non sia a questo punto una terapia ormonale, ma spesso vengono proposte delle terapie con bifosfonati, che sono dei farmaci specifici studiati appositamente per l'osteoporosi e che vanno a rallentare e a stoppare questa perdita di osso. Per quanto riguarda l'urgenza, invece, se non ha funzionato nulla fino adesso, quindi se non ha funzionato nulla, se non ha funzionato la riabilitazione, i farmaci e neanche la terapia ormonale, le consiglierei di fare una valutazione in un centro di uroginecologia per inquadrare il problema e andare a escludere quelle che possono essere le cause infettive e infiammatorie. Una volta fatto questo, esistono dei trattamenti anche meccanici, in parte mediante l'instillazione a livello vescicale di sostanze come l'acido ialuronico e le vitamine, che possono andare a migliorare questo tipo di problematica, o delle terapie meccaniche come i laser, che vanno a rinforzare le pareti sia vaginali sia vescicali e che quindi migliorano l'elasticità e la risposta di questi organi. Se nulla di tutto questo dovesse funzionare, esistono dei centri specializzati che effettuano dei tipi di terapie attraverso l'infiltrazione a livello vescicale di sostanze che possono portare alla risoluzione del problema. Però di nuovo è importante valutare la situazione in un centro specialistico.
Thank you.
dottoressa, abbiamo un altro messaggio e dice: buongiorno, da qualche tempo sento quelle che lei ha chiamato come vampate, però il ciclo è abbastanza regolare, mi sento però sempre spossata e anche se prendo gli integratori non riesco a farmela passare. Ho 48 anni, è possibile che mi stia avvicinando alla menopausa? È Gabriella.
Allora, sì, è possibile, però generalmente nei casi in cui il ciclo si mantenga regolare e questo sia associato alla comparsa di sensazioni di vampate, quindi di calore, di palpitazione, è bene andare a escludere la possibile sovrapposizione di altri problemi di salute, in particolare problemi tiroidei o problemi legati all'alterata produzione di determinati ormoni che possono essere il cortisolo o la prolattina. Quindi in questo caso io generalmente consiglio di fare una serie di accertamenti che sono degli esami del sangue con il dosaggio appunto di cortisolo, prolattina, degli ormoni tiroidei e eventualmente anche un dosaggio degli ormoni sessuali, quindi gli ormoni che vanno a identificare la funzionalità delle ovaie. Questi sono l'estradiolo e l'FSH, ma sicuramente il medico che li prescrive può dare indicazioni in merito. La cosa importante quando vengono fatti gli esami ormonali, soprattutto esami ormonali di questo tipo, è farli nei primi 5 giorni del ciclo, quindi a partire dal primo giorno della mestruazione nei 5 giorni successivi. Questo perché ovviamente la produzione di ormoni durante il ciclo mestruale varia a seconda del momento in cui io mi trovo e pertanto è importante farli in un determinato periodo specifico per poterli valutare. Una volta fatto questi primi esami di accertamento e esclusa la presenza di alterazione a livello tiroideo e di altre funzioni, a quel punto si può valutare se iniziare l'assunzione di un integratore piuttosto che di una pillola molto molto leggera per andare a ridurre questi disturbi. Grazie mille. Ringrazio a tutti per avermi tenuta compagnia questa mattina e spero che di essere stata chiara e utile e auguro a tutti un buon proseguimento di giornata. Arrivederci. We'll be right back.
Dalle frequenze di Radio Mater abbiamo trasmesso Patologie Moderne, rubrica di medicina a cura dei medici del San Raffaele di Milano. Questa mattina ha condotto la trasmissione la dottoressa Arianna Casiraghi, ginecologa dello stesso ospedale, e ci ha parlato della menopausa, cosa succede al corpo della donna e come affrontare al meglio questo periodo delicato. Ringraziamo la dottoressa Casiraghi e tutti i medici del San Raffaele per la disponibilità, che vi danno appuntamento per il prossimo venerdì 17 maggio, sempre alle ore 9.35 e sempre sulle frequenze di Radio Mater. Le nostre trasmissioni proseguono ora con Radio Mater Notizie, condotto oggi dal giornalista Stefano Boeris.
Radio Mater, la radio che porta la Chiesa in casa e che tutti riunisce nell'amore come una sola famiglia.
Radio Mater Notizie.
Informazione, approfondimenti e interviste leggendo i quotidiani.